Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove vi raccontiamo un po', diciamo così, di storie relative ai protagonisti di questo sport che noi amiamo tanto. Oggi abbiamo deciso di trattare una storia che non riguarda una giocata, che non riguarda un gol, che non riguarda una parata oppure le scelte tecnico-tattiche degli allenatori, ma che riguarda uno degli uomini più fondamentali del calcio, perché senza costui non si potrebbe giocare a calcio. Eh sì, è così. Di chi stiamo parlando? Della figura dell'arbitro, che spesso è oggetto di grandi critiche e devo dire che spesso è anche oggetto per giustificare i risultati di una squadra, l'andamento di un allenatore, di un giocatore. Insomma, spesso è proprio il centro di gravità di tutto quello che ruota intorno al pallone. Oggi vi vogliamo raccontare la storia però di un arbitro, di un amico che sentite anche intervenire spesso in radio, una storia un po' particolare che per certi versi richiama un po' quella che abbiamo così analizzato un po' di tempo fa, quella di Claudio Gavillucci. Però intanto andiamo con ordine e andiamo a presentare l'amico arbitro che oggi sarà qui con noi. Per me è un grande piacere, come sempre vado a dare il benvenuto qui a Storie di Calcio a Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato!
Ciao Marco, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
No, grazie a te che hai accettato l'invito. Allora, classe 82 di Varese, hai fatto un percorso da arbitro, 150 partite, correggimi se dico qualche numero sbagliato complessivamente, hai vinto il premio Lealtà Sportiva, Roberto Prati, Sport Ilia, insomma premi che diciamo, ti hanno riconosciuto. Hai allenato in Serie D, Serie C, Serie B e Serie A, ok?
Confermo, sì.
Ho detto
confermo.
Bene, confermi. Accendiamo, come
benissimo.
Dice qualcuno.
Accendiamola.
Allora, senti, intanto ti voglio subito chiedere, come nasce l'idea di fare l'arbitro?
Ma ti parlo a livello personale. Io ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto gli esordienti, giovanissimi, gli allievi. Poi non ero un abile giocatore. Ho avuto sempre questa passione verso la figura arbitrale e appena ho avuto l'età per appunto svolgere il corso arbitri mi sono iscritto e all'età di 15 anni ho iniziato a fare l'arbitro. Quindi fin da quando ero piccolo ho avuto questa passione, questo desiderio.
Che ruolo facevi in campo da giocatore?
Panchina.
No. No, vabbè, dai.
No, vabbè, mi piaceva stare in attacco, però diciamo che il giocatore era un'altra cosa.
Ma
sono onesto.
Se, vabbè, anche io posso dire la stessa cosa perché ci ho provato pure io, non ci sono riuscito, caro Daniele, quindi magari dopo ho concentrato questa grande passione per lo sport nel lavoro che faccio. No, ma ti chiedo, nasce praticamente una conseguenza del fatto che hai provato a giocare a pallone e poi scegli di fare l'arbitro. È stato un percorso difficile, complicato?
Allora, è un percorso difficile ed è un percorso complicato perché fare l'arbitro ovviamente non è semplice. Fare l'arbitro comporta che tu debba fare tutte le categorie, dagli esordienti fino alla Serie A, per chi ha la fortuna di arrivarci, fortuna e bravura. E vabbè, nel mio caso particolare è stato complicato anche per altre cose che avrei preferito non fossero successe, però
adesso
sono successe, diciamo.
Sì, ci arriviamo, così ci racconti un po' di cose, quello che riguarda praticamente il tuo percorso. Però ti voglio chiedere un'altra cosa, proprio per farti conoscere un po' di più. Daniele, di solito noi quando abbiamo i calciatori chiediamo ma qual era il modello, no? O il mito? Tu, insomma, hai intrapreso questo percorso d'arbitro, avevi una figura di riferimento?
Beh sì, sicuramente Stefano Farina, che poi ho avuto la fortuna che sia diventato il mio designatore, sicuramente era una figura molto carismatica, autorevole, si faceva rispettare in campo, per cui lui è una figura che mi ha sempre affascinato come arbitro e poi anche come persona quando ho avuto modo e fortuna di conoscerlo.
E quando l'hai conosciuto gli hai detto guarda io ti seguivo?
avevo paura, siccome è arrivato al mio ultimo anno di Serie D, avevo paura che fosse la mia fine della carriera arbitrale, invece da lì è esplosa, diciamo, e a lui devo dire grazie per quello che sono riuscito a fare.
Senti, il momento più bello del tuo percorso da arbitro, non so, c'è una partita, c'è un momento particolare?
Vabbè, credo che per chiunque riesca a raggiungere il sogno della Serie A, l'esordio in Serie A, senza ombra di dubbio.
E te lo ricordi? Ce lo vuoi
Beh,
raccontare
sì.
un attimo?
Atalanta-Verona, io iniziai con 6 mesi di ritardo perché quando venni promosso in Serie B, mi trovarono un'aritmia al cuore e quindi dovetti fare tutte le visite del caso, le operazioni che ovviamente hanno comportato. Quindi ho iniziato con 6 mesi di ritardo rispetto ai miei colleghi che erano stati promossi insieme a me. Però poi fui il primo ad esordire in Serie A, quindi è stato un percorso abbastanza difficile perché per un attimo si è paventato anche il fatto che non potessi più fare sport, quindi dall'arrivare a un passo dal sogno al che magari non potessi nemmeno realizzarlo, diciamo che come periodo non è stato simpaticissimo, però ho iniziato a arbitrare a gennaio con le prime partite di Serie B e dopo 7 gare di Serie B ho fatto l'esordio in Serie A, quindi impossibile dimenticarlo per mille, mille aspetti, diciamo.
Senti, torno un attimo un passo indietro. Quando hai avuto quel problema, qual è stato il tuo pensiero in quel momento?
Quale problema intendi?
Problema tuo che ci stavi di salute, praticamente, che ci stavi raccontando prima.
Beh, diciamo che principalmente è stato il fatto di non poter realizzare un sogno per il quale ho fatto tantissimi sacrifici, però poi in effetti la salute diciamo che è sicuramente più importante, ecco, per cui sicuramente l'aver sistemato quel problema è stato sicuramente più importante dell'aver fatto l'esordio. Poi aver fatto anche l'esordio, diciamo che va bene così.
Senti, Daniele, ti voglio chiedere una cosa. Allora, tu praticamente hai avuto una carriera abbastanza veloce e poi c'è stata una frenata, no? Nel 2009 il tuo passaggio in Serie C, che pareva appunto una cosa certa, invece che cosa accade?
Ma accade che ci furono quell'anno le elezioni del presidente dell'AIA, la Lombardia appoggiò non il presidente che vinse e io non passai, dovevo passare perché ero in graduatoria per passare e quell'anno non passò nessuno della Lombardia, cosa molto strana perché non successe mai né prima né dopo. Poi, se è stato quello il motivo o meno, quello non è dato sapersi. Diciamo che però ci sono state le elezioni del presidente di mezzo.
In quel momento il tuo pensiero qual è stato? Cioè, era mancato insomma questo passaggio?
Volevo smettere perché credo che non fosse giusto utilizzare un ragazzo, per altre motivazioni politiche, per cui volevo assolutamente smettere.
E chi ti ha convinto ad andare avanti?
Mi hanno convinto diverse persone, tra cui il mio ex presidente regionale Roberto Del Bo e un'altra persona che però no, preferisco non dire il nome perché poi si è rivelata essere un altro tipo di persona.
Ah, e dopo che succede? Andiamo un attimo avanti così la raccontiamo anche ai nostri amici la tua storia. A quel momento poi tu ricominci, no? Riprendi comunque ad arbitrare.
Ti riprendo, faccio quello che poteva essere il mio ultimo anno di Serie D, che invece poi, come ho detto prima, non lo è stato, e da lì poi arrivò Stefano Farina come designatore della Serie D, probabilmente ha visto cose che fino a quel momento non erano state viste o avevano fatto finta di non vedere, e per cui poi la mia carriera ha preso il via, diciamo.
Fino ad arrivare all'esordio che ci hai raccontato in Serie A, ok?
Esattamente, sì. Sì,
Però da lì succede un'altra cosa.
diciamo che al mio sesto anno di se settimo, credo, adesso non ricordo ma di preciso l'anno, comunque venni dismesso dalla Serie B insieme a un mio collega, però la cosa risultò strana perché c'erano altri colleghi che dovevano smettere, vuoi per limite di età, vuoi per graduatoria. e questo non successe, anche ci non ci è andato bene le modalità con cui questo è successo. Abbiamo approfondito a fondo la situazione e chiaramente abbiamo scoperto cose che secondo me con lo sport, con la tipologia della nostra associazione, nulla hanno a che vedere, diciamo.
Scusami Daniele, per fare sempre un po' di chiarezza, naturalmente si trattava di situazioni di voti, di pagelle degli arbitri, perché abbiamo, mi sembra un po' simile alla storia quella di Claudio Cavillucci che ho citato all'inizio, no? Che abbiamo avuto noi, anche lui ospite qui a Storie di Calcio. Ecco, è questo qui che poi ti ha portato a fare anche una lunga battaglia di qualche mese, correggimi sempre se sbaglio, insomma.
Allora, premetto che anche lì c'erano di mezzo le elezioni del presidente dell'AIA. Assolutamente sì, è identica pressoché alla storia di Claudio. La sua sfortuna è che non ha avuto prove sufficienti per dimostrare quanto effettivamente gli era successo.
Quindi stiamo parlando, scusami Daniele, sempre per essere preciso, stiamo parlando di votazioni che venivano date al termine di una partita di calcio, giusto? Questo è un po'.
Esattamente.
Quindi
esattamente.
Le valutazioni degli arbitri, ecco.
Esattamente, valutazioni che poi vanno a comporre una graduatoria per la quale poi a fine anno c'è chi lascia, c'è chi arriva.
Okay.
E noi quelle prove purtroppo le abbiamo scoperte, poi non so se è stato un bene o un male, perché è stata un'altra brutta situazione aver scoperto determinate situazioni.
Perdonami, io sono quindi un po' rompiscatole, dimmelo se poi vado oltre o meno. Avete scoperto che questi voti non corrispondevano praticamente poi a quello che è stata la decisione finale, giusto?
Sì, abbiamo richiesto gli atti per arrivare a comprendere la situazione. Abbiamo scoperto che c'erano state mandate delle relazioni con un voto e poi abbiamo scoperto che ci esistevano delle mail con le quali dimostravano che il voto era un altro, era stato messo a determinate partite. Poi abbiamo scoperto che c'è un verbale del Comitato Nazionale che attestava il falso rispetto a quello che esiste scritto sulla relazione che l'organo tecnico ha portato a fine stagione al Comitato Nazionale, e poi abbiamo scoperto una chat della Commissione in cui venivano alterate le graduatorie a seconda dei loro voleri, ecco.
Questo ha, diciamo così, messo praticamente in difficoltà la tua carriera in quel momento?
Beh, la mia carriera in quel momento lì era finita, perché una volta che vieni dismesso chiaramente era finita. Noi ovviamente facciamo ricorso alla giustizia sportiva. Tieni presente che tutte queste prove le abbiamo scoperte a cavallo tra il secondo grado e il CONI. Il CONI, okay, praticamente è la Cassazione del mondo dello sport. Queste prove, adesso io in termini giuridici non ti so dire bene come funzionano le cose, comunque il ricorso c'è stato rigettato, quindi a quanto ne so nemmeno è stato preso in considerazione, nonostante c'erano queste prove che erano inconfutabili. Dopodiché, essendo la nostra carriera sportiva potenzialmente finita, perché diciamo che noi non saremmo più potuti rientrare a livello sportivo, decidiamo di esporre denuncia penale ovviamente per quanto abbiamo subito, e una volta fatta questa veniamo reintegrati.
E quando venite reintegrati che cosa succede?
Ma succede chiaramente, parlo per me, non ho più avuto la possibilità di dimostrare sul campo quello che potevo valere, perché poi faccio un'altra partita di Serie A l'anno successivo in cui prendo quasi il massimo dei voti, il designatore mi dice che ne avrei subito dovuta fare un'altra, però quest'altra partita non è più arrivata, quindi
è
chiaro che...
E la motivazione, scusami, la motivazione?
Ma non lo so e non mi interessa nemmeno, nel senso, davanti a queste situazioni le motivazioni mi interessano fino a un certo punto, perché è chiaro che credo che, non so, fosse stato scomodo il fatto che avessimo tirato fuori determinate cose, però
Quindi
credo
ti
che è
hanno
più scomodo.
fatto, ti hanno fatto pagare, o vi hanno fatto pagare, insomma, insieme al tuo collega, il fatto che voi avete intrapreso un percorso che poi ha messo in luce che c'erano state delle irregolarità nei vostri confronti.
Ah, adesso io se me l'hanno fatta pagare o meno non lo so. So che ho fatto una partita di Serie A in cui ho preso quasi il massimo dei voti, e io poi quella Serie A non lo, e io poi la Serie A che mi era stata promessa che avrei rifatto non l'ho più fatta. Per cui diciamo che qualcosa di strano c'è stato.
Hai un grande rammarico, cioè, quando ci pensi ancora, che poteva andare diversamente anche la tua carriera?
Ma un grande rammarico perché assolutamente sì, grossissimo, perché ci sono state tantissime soddisfazioni, anche non solo l'esordio in Serie A, ma anche partite precedenti. Però poi se ripenso a tutti gli anni che ho passato in questa associazione, ben 29, e aver subito una cosa del genere, qualche domanda te la fai, no? Hai dedicato praticamente la tua vita, gli anni migliori che avresti potuto dedicare a un'attività professionale, ti hai dedicati a quello e poi le cose iniziano e finiscono per tutti, ci mancherebbe, però io credo che debbano finire in un modo corretto. È il campo che deve decidere, non altre situazioni che nulla hanno a che vedere col campo, con lo sport.
Ma questo, sai, siccome anche Gavillucci mise in evidenza questo tipo di situazione e di quel sistema dei voti che abbiamo sempre un po', questo diciamo è un sistema che si è accentuato con l'arrivo del VAR, ti chiedo, oppure già era ben evidente prima?
No, oh, beh, ma al nostro interno vedevamo che comunque alcune partite erano valutate in un certo modo e altre in un altro. È che c'è questa insindacabilità tecnica che mi può star bene nel momento in cui queste valutazioni vengono fatte in modo corretto, se no credo che si debba avere la possibilità di contestare una tipologia di voto se questa non corrisponde a quello che realmente è successo sul campo, oppure altre valutazioni non corrispondono all'effettiva valore della prestazione fatta da altri colleghi.
Ma ti hanno, per esempio, hai mai avuto modo di parlare con il designatore dell'epoca?
Sì, ma non ti dicevano niente. Dicevano, no. Io mi ricordo l'ultima video call che fecimo in cui, perché c'era il Covid in quel periodo, mi hanno detto: non ti preoccupare, vai avanti così. Io veni designato anche come quarto uomo per la semifinale di ritorno dei playoff. Quindi vuol dire che se in quel momento l'arbitro si fosse fatto male, avrei dovuto dirigere la semifinale di ritorno del campionato di Serie B, quindi non una gara che non contava nulla. Chiedo a te se tu avresti designato un arbitro che poi avevi intenzione di mandare a casa perché non lo ritenevi più idoneo alla Serie B.
No, infatti è diciamo così, c'è qualcosa, no, che stride in quello che ci stai raccontando, ma tu ti senti vittima di questa situazione perché è andata a vantaggio di qualcuno, Daniele?
No, io ho sempre detto che la nostra battaglia non è stata una battaglia nei confronti di altri colleghi, perché anche loro credo che non abbiano nessuna colpa. Io sento che non ho potuto dimostrare nella massima serie un qualcosa che poi magari non l'avrei dimostrato, eh. Attenzione, non sto dicendo che io avrei fatto meglio o peggio, però vedendo altre situazioni mi dico avrei potuto dimostrare anch'io qualcosa che però non mi è stato concesso.
Tornando indietro, cosa faresti e non rifaresti?
No, rifarei tutto quello che ho fatto perché credo che a livello comportamentale soprattutto non abbia mai peccato e sbagliare in campo, ovviamente sbagliamo tutti, ho sbagliato anch'io, per cui rifarei tutto quello che ho fatto, compreso quello che ho fatto quando ho scoperto tutta questa situazione.
Ma tutto questo percorso che tu hai fatto poi ti ha portato qualche chiarezza oppure rimani ancora come quando hai iniziato, con tutto, diciamo, le perplessità del caso?
Beh, direi che chiarezza ce n'è stata fin troppa. Poi se si sia voluto sistemare determinate cose oppure no, da lì in poi non mi sono più interessate. Cioè la mia passione per questa attività è rimasta esclusivamente per quello che andavi a fare sul campo, poi per tutto il resto non aveva più nessun significato.
Senti Daniele, facendo un po', uscendo un attimo da questa situazione, c'è una partita che avresti voluto arbitrare?
Ma vabbè, è chiaro che altre partite di Serie A sì, uno, però diciamo che adesso con questa domanda non so realmente cosa risponderti, però diciamo
Non
che
so,
una
una
delle
finale, la
partite.
butto lì, una finale di Champions, una
Ah,
finale, c'è
vabbè.
qualcosa di, dice, mi sarebbe piaciuto arrivare a quel livello lì.
Beh, assolutamente sì, chiaramente, però magari poi non era nemmeno la mia portata. È chiaro che uno sogna la Serie A, poi in Serie A c'è arrivato, poi magari da cosa sarebbe nata cosa, però mi accontentavo anche di molto meno, diciamo.
Consiglieresti a un giovane di intraprendere il percorso arbitrale?
Allora, se andiamo a prendere la sola attività sul campo, assolutamente sì, perché è un'attività che ti mette davanti a mille difficoltà che tu devi risolvere in brevissimo tempo con persone più grandi di te, perché inizi che tu hai 15 anni e poi in poco ti trovi ad arbitrare anche ai giocatori che hanno magari un'età più grande della tua. Per cui ti forma caratterialmente in una maniera incredibile. A livello associativo, forse ai livelli più bassi è ancora tutto bello, poi dopo stendiamo un velo pietoso.
Però è questo che mi lascia molto un po' di amaro quando ti sento parlare, no? Un velo pietoso. Cosa cambierebbe allora, Daniele Minelli, a questa associazione che insomma ti lascia veramente tanta amarezza per come ne stai parlando?
Ma in questo momento cambierei tutto, assolutamente tutto, perché credo che sia evidente che così non si possa andare avanti.
Tutto che cosa significa, Daniele? Tutto che cosa significa? Tutto proprio la struttura, le persone che ci sono dentro?
Ma innanzitutto tirerei via la parte politica nell'AIA, perché credo che è quella che ha rovinato tutto e i risultati penso che si stiano vedendo abbastanza chiaramente. Per cui la cosa primaria da togliere è assolutamente quella. Non siamo stati in grado come associazione di gestirla e di meritarcela, l'autonomia.
E poi?
E poi probabilmente anche una chiarezza maggiore sui metodi di valutazione, sicuramente.
Ma voi questi metodi di valutazione li conoscevate quando? Cioè, sapevate...
Tieni presente che io ti parlo nel periodo in cui arbitravo io, fino a che sono successe queste vicende, noi non ricevevamo i voti se non dopo mesi, tant'è che io le ultime 5-6 partite non ho mai ricevuto il voto e chiaramente poi si è scoperta la motivazione, nel senso che se tu non inserisci i voti nell'applicazione che avevamo, è chiaro che poi li puoi modificare fino all'ultimo.
E quindi li potevano cambiare fino all'ultimo loro?
Beh, certamente. Certamente.
Beh, insomma, se si
cambia... Noi ricevevamo le relazioni ed erano bianche nella parte del voto.
E nessuno vi ha mai spiegato, cioè alla fine la spiegazione qual era, scusami?
Ma potevi anche rischiare e chiederla, perché è chiaro che con questa autonomia tecnica tu potevi arbitrare e fare la partita più bella fatta nel modo migliore... E comunque ti potevano valutare anche negativamente senza che nessuno potesse dirgli nulla. Quindi anche da dentro devi stare attento a come chiedi le cose, anche a cosa chiedi, diciamo.
Vabbè, quindi dall'esterno mi sembra proprio un meccanismo per sfavorire qualcuno e favorire altri, perché altrimenti non avrebbe una spiegazione logica, no?
Non lo so,
questo è il mio pensiero.
Io ti posso dire quello che mi è successo, sì, poi dopo sì. Ognuno traga le sue conclusioni.
Ah, un'ultima cosa, Daniele, quando con il VAR praticamente un arbitro che viene richiamato al VAR, lì la valutazione praticamente toglieva dei punti, giusto? Quindi era un demerito il fatto di essere chiamato?
Allora, diciamo che il VAR è nato per correggere i chiari ed evidenti errori, quindi vuol dire che se interviene il VAR, l'arbitro in teoria ha commesso un chiaro ed evidente errore. Poi chiaramente ci sono tipologie di errori, anche qui però valutare un errore grave o meno è molto soggettivo, no? E quindi anche lì chiaramente venivano valutati errori gravi, a volte sì, a volte no, insomma. È una situazione molto molto soggettiva, ecco.
No, è quello che ci stai dicendo, però il quadro, ecco, anche in questo caso, se vengono anche a modificare questi giudizi, ripeto, vuol dire che qualcuno poteva avere dei voti bassi e qualcuno dei voti alti, insomma, in questo meccanismo.
No, certo. Diciamo che oggettivizzare una prestazione arbitrale non è semplicissimo. Però ci si può arrivare molto vicini, diciamo. Tieni presente che quando prima ti ho detto della storia del verbale falso, mentre per l'aspetto dei voti qualcuno ha, diciamo, avuto dei provvedimenti disciplinari. Per l'aspetto del verbale falso del Comitato Nazionale è stato refertato nella relazione della Procura Federale e poi inspiegabilmente archiviato. Questo credo che sia una cosa molto grave sotto questo aspetto, perché quel verbale fa fede per quanto riguarda la dismissione.
Senti Daniele, c'è una persona a cui vorresti dire qualcosa?
No, vabbè, grazie ai miei genitori per quello che mi hanno permesso di fare.
Bello. Adesso di cosa ti occupi?
Adesso faccio l'agente immobiliare da quasi un anno e è iniziata una nuova carriera, diciamo. E mi piacerebbe comunque rimanere all'interno di una società, svolgere il ruolo di club referee manager, che è un ruolo che sta prendendo piede e lo trovo molto importante.
Hai un progetto di questo tipo in atto oppure ancora soltanto un mi piacerebbe fare?
No, al momento mi piacerebbe fare, poi vediamo se poi si potrà concretizzare. E poi anche la collaborazione con voi la trovo molto utile, diciamo.
Daniele, noi ti ringraziamo, anzi io personalmente ti ringrazio, ma voglio chiudere così. Si può migliorare l'utilizzo del VAR a tuo giudizio oppure dobbiamo essere sempre di fronte a questa situazione? E poi ti chiedo, questa situazione è ancora figlia di tutto un meccanismo un po' che fa parte di quello che insomma hai vissuto tu?
Beh, che si debba migliorare credo sia fuori discussione, nel senso che io quest'anno sto vedendo degli errori che spiegarli in Serie A diventa estremamente difficile. Se penso a Parma-Como, dove non so come possa non venir dato quel calcio di rigore, che si trattava solo di individuare una posizione geografica chiarissima, per fare un esempio, e andarlo a spiegare alle società di Serie A, credo che sia un problema, lo capisco, perché non credo ci siano delle giustificazioni. Quindi indubbiamente qualcosa si deve fare. Non so cosa, non è mio compito e mi interessa anche poco, certo. diciamo risolverlo, però guardo e vedo quello che sta succedendo. È una conseguenza di parecchi anni di troppa politica nell'AIA e poca tecnica e meritocrazia, quello sicuramente. È fin troppo evidente.
Ti faccio una curiosità, c'è mai stato o da nei tuoi confronti oppure se hai avuto, diciamo, testimonianze di pressioni verso gli arbitri da parte delle società?
No, quello no, assolutamente no. In 12 anni in cui sono stato dentro al massimo livello, quello assolutamente mai, lo tendo a escludere categoricamente, assolutamente, nel modo più assoluto.
Senti, sogni ancora di fare l'arbitro?
No, diciamo che molti colleghi che ho sentito che hanno smesso gli manca, a me onestamente non manca più, anzi sono molto, molto più sereno e molto più contento adesso che sono totalmente fuori.
Daniele, noi ti ringrazio veramente anche per la serenità con cui ci hai raccontato la tua storia. Naturalmente noi ci risentiremo nel corso delle prossime, diciamo, i prossimi appuntamenti. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguro veramente il meglio. Hai un sogno nel cassetto? C'è un sogno quando uno apre un cassetto così al volo?
No, dai, al momento il mio sogno l'ho realizzato, che era quello di arbitrare in Serie A, l'ho fatto. E adesso di realizzarmi nella nuova esperienza lavorativa, quello sicuramente.
Bene, grazie Daniele, un abbraccio grande, a presto e grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te Marco.
Grazie a Daniele Minelli, termina qui la puntata di Storie di Calcio. Oggi abbiamo scoperto un po' la storia di Daniele, ci ha raccontato quello che è capitato a lui nella sua carriera, in questo caso di arbitro. Noi vi diamo appuntamento alla prossima storia, grazie per essere stati con noi, l'invito è sempre quello di rimanere a TMV Radio, di seguire tutta la programmazione. Alla prossima, ciao!
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.